Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Eccoci ancora in onda, la buona giornata a tutti da Giovanni Marinosci e dal dottor Caldarulo che è qui con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Barbagia.
Dunque, entriamo nelle vostre case parlando di sanità ogni settimana con un medico specialista diverso. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo parlato di oculistica. Oggi parleremo di ecografia. Il dottor Caldarulo è già stato nostro ospite per presentare quella che viene chiamata tecnicamente la diagnostica per immagini, in senso ampio, quindi ha parlato, ribadisco, in senso proprio ampio di TAC, risonanza, ecografia, radiologia tradizionale, e abbiamo poi deciso di volta in volta di affrontare un argomento per volta, appunto approfondendolo. Perciò oggi abbiamo deciso di discutere con voi di ecografia. Dico con voi perché se avete qualche domanda da fare potete chiamare al 391-1724-686. Vi risponderà la nostra redazione, quella di Informa Salute. Potrete porre le domande che desiderate, eventualmente anche in altri campi, al che prenderemo nota e vi faremo avere delle risposte o parlare con lo specialista. Oggi comunque accetteremo molto volentieri domande inerenti il campo della ecografia. Se volete scrivere una mail, scrivete a cedian@cedian.it o lasciate delle note sul nostro account Facebook. Dunque, dottor Caldarulo, l'ecografia è un campo talmente vasto che poco fa, in preparazione alla trasmissione, le stavo dicendo che ne avremmo da parlare per 3 giorni consecutivi, quindi immagino che questa sarà un approccio iniziale alla spiegazione di ciò che è l'ecografia, cosa serve, quali sono i settori in cui l'ecografo viene utilizzato, settori intendo del corpo umano, insomma
settori principali.
Principali. Allora, intanto le pongo il primo quesito. Quali sono i pro e i contro della ecografia, dell'uso dell'ecografo?
Ok. Allora, appunto, come dicevamo, oggi faremo una carrellata su quello che è l'indagine e l'esame ecografico, quindi parleremo, affronteremo, daremo un'infarinatura sul funzionamento dell'ecografia e poi daremo delle spiegazioni riguardo gli esami ecografici che vengono eseguiti più frequentemente nella pratica clinica. Innanzitutto, appunto, che come funziona un ecografo? L'ecografo è un macchinario che utilizza degli ultrasuoni, un po' come un sonar o un ecoscandaglio. Questi ultrasuoni vengono prodotti grazie a dei cristalli contenuti all'interno della sonda ecografica, cristalli che entrano in vibrazione quando vengono attraversati da una corrente elettrica. Quindi questi cristalli praticamente vibrano, emettono degli ultrasuoni, i quali attraversano il corpo umano. Questi ultrasuoni vengono assorbiti o riflessi, quindi rinviati indietro, mandati indietro, in base a quelle che sono le caratteristiche dei tessuti che attraversano, e in base anche alla frequenza, la frequenza appunto con cui vibrano questi cristalli.
Allora, vediamo di in termini traduco pensando da paziente quali sono.
Esatto.
Pertanto, se ho ben capito, l'ecografia è basata sull'emissione di suoni che noi non possiamo udire, ma che ad esempio so che i cani sentono, alcuni animali sono in grado di sentire. L'esempio più classico dell'uso degli ultrasuoni è quello dei pipistrelli, che esatto, usano gli ultrasuoni come radar. Quindi le macchine ecografiche emettono degli ultrasuoni attraverso quella che lei ha definito una sonda, che poi si chiama anche manipolo, che voi tenete in mano e certo, scorrete sul corpo del paziente. Questi ultrasuoni, che hanno frequenze diverse, e cioè la frequenza è, beh, non entriamo troppo nel merito tecnico perché altrimenti diventa un problema, diciamo, hanno frequenze diverse e a seconda delle frequenze c'è la possibilità di visionare un organo, studiare, scusate, un organo anziché un altro, capito bene?
Esattamente.
In diretta. Ecco perché potete telefonare e parlare direttamente con noi al 391 1724 686 e per gli ascoltatori Radio Barbagia potete chiamare anche direttamente presso la loro sede, provvederanno loro a girarci le domande. Chiedo scusa dottor Caldarulo per la breve interruzione.
Ci mancherebbe.
Quindi abbiamo detto ultrasuoni che penetrano nel corpo umano, ma è già la parola penetrano mi spaventa, mi dice qualcosa in merito?
Gli ultrasuoni attraversano il corpo umano senza determinare alcun danno sui tessuti, ok? Sono tutte le forme di energia che noi usiamo nella diagnostica per immagini, sia gli ultrasuoni, sia le radiazioni ionizzanti dell'attacco delle lastre, della radiologia tradizionale, attraversano, penetrano i tessuti, sono necessari appunto per poi ottenere un'immagine del corpo umano. Parlavamo appunto di frequenza, perché è importante? Perché noi abbiamo due tipi di sonde, due tipi di manipoli, sonde ad alta frequenza che consentono di avere un'immagine con un dettaglio molto alto, quindi avremo delle immagini molto belle per parlare in termini semplici, però allo stesso tempo non sono in grado di andare in profondità. Quindi ad esempio sonde ad alta frequenza sono quelle che usiamo per lo studio della cute, dei tendini, della tiroide e dei linfonodi, oppure sonde a bassa frequenza. Le sonde a bassa frequenza hanno una qualità d'immagine inferiore rispetto alle precedenti, però allo stesso tempo in termini tecnico si ci riescono a sfondare, cioè riescono ad andare in profondità e quindi ci consentono di studiare gli organi contenuti all'interno dell'addome, all'interno della pancia, quindi il fegato.
Quindi vediamo se ho inteso. Se voi radiologi, medici, avete bisogno, medici in generale, perché poi l'ecografia non la fanno soltanto i radiologi,
certo,
avete bisogno di guardare molto dentro il mio pancione, dovete usare per forza una sonda a bassa frequenza. Se invece avete bisogno di guardare un tendine del gomito, che è ovviamente molto più vicino alla superficie della pelle, allora in quel caso va bene l'alta frequenza, che peraltro dà immagini molto ma molto più dettagliate. Ho inteso
perfetto,
bene?
Perfetto.
Per la cronaca non è vero che ho il pancione, era solo una simulazione.
Torniamo alla domanda principale. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'esame ecografico? Vantaggi principali quali sono? Innanzitutto si tratta di un esame, o meglio di una metodica, di uno strumento che è estremamente diffuso nel territorio, quindi è un esame che è, al quale i pazienti possono accedere in tempi abbastanza rapidi. È un esame rapido, viene eseguito un'ecografia mediamente, dura 30-40 minuti da quando il paziente entra nell'ambulatorio a quando va via, è privo di effetti collaterali perché appunto gli ultrasuoni non danneggiano i tessuti, quindi può essere effettuato in soggetti di tutta l'età, anche neonati e bambini, può essere effettuato anche durante la gravidanza, può essere ripetuto senza alcun tipo di problema. Altra cosa importante è un esame dinamico. Che cosa consiste? Che cosa significa? Significa che noi possiamo studiare alcune parti del corpo, soprattutto i tendini, le articolazioni, dal vivo, quindi in movimento, e valutare appunto delle strutture in movimento piuttosto che in modo statico, ovviamente ci dà delle informazioni aggiuntive, informazioni che ad esempio la risonanza magnetica e la TAC
non possono dare perché richiedono che il paziente stia fermo. Allora, se ho inteso, se a me dovesse far male il gomito e avessi bisogno e lei mi dovesse controllare un tendine, lei può anche chiedermi di piegare il gomito, raddrizzare il gomito, così che lei possa vedere nelle parti anche, scusi la parola, più nascoste, certo, o l'immagine, può trovare l'immagine migliore, mentre in TAC e risonanza bisogna stare fermi. Esatto?
Esattamente.
Va bene, perfetto.
Gli svantaggi invece quali sono? Sì. Gli svantaggi sono legati fondamentalmente legati alla studio dell'ecografia addominale, quindi svantaggi soprattutto nei pazienti robusti, quindi pazienti sovrappeso o obesi, in quanto, come dicevamo poco fa, più aumenta la profondità, più noi dobbiamo andare in fondo a guardare, meno bene vediamo, ok?
Certo.
È come, per fare un esempio, è come se noi guardiamo un cartello pubblicitario da 10 metri o da 20-30 metri, ovviamente avremo un'immagine meno nitida.
Cambia la definizione dell'immagine.
Esatto. L'altro svantaggio è dato dalla presenza di aria all'interno dell'intestino. L'aria è nemica degli ultrasuoni, gli ultrasuoni non sono in grado di attraversare l'aria, quando noi abbiamo motivo per il quale ad esempio viene posto del gel fra la cute del paziente e il manipolo, la sonda ecografica. L'aria appunto ci dà una immagine bianca che copre tutto ciò che c'è dietro, per cui nei pazienti, in tutti i pazienti che affrontano l'ecografia addominale, bisognerebbe eseguire preventivamente una preparazione, una dieta che appunto ci consente di ridurre la presenza di aria all'interno.
Allora, se ho inteso, quando voi applicate sulla pelle del paziente la sonda, il manipolo, mettete del gel per eliminare quella poca aria che potrebbe esserci tra la superficie della sonda e la superficie della pelle.
Esatto,
corretto. Dopodiché, però, c'è bisogno di, per quanto possibile, di far sì che il paziente all'interno del corpo non abbia dell'aria. Questo non succede nel caso di controllo della tiroide, non succede nel caso di controllo di un tendine, immagino, ma quando si parla di pancia, mettiamola
certo,
così, o di un organo all'interno dell'addome, beh, lì cambia la musica. Me la spiega meglio, per favore?
Assolutamente. La stragrande maggioranza della nostra pancia, dell'addome, è occupata dall'intestino, l'intestino tenue e l'intestino crasso, il colon. Sono strutture che hanno un elevato contenuto d'aria, contengono l'aria che deriva dalla fermentazione, dalla digestione di ciò che noi mangiamo.
Certo.
L'aria appunto non fa passare gli ultrasuoni, quindi noi facciamo fare una preparazione nei 3 giorni che precede l'esame, preparazione che serve ad eliminare la maggior quantità possibile di aria contenuta all'interno dell'intestino. Quindi in che cosa consiste questa preparazione? Bisogna evitare quegli alimenti che stimolano i processi di fermentazione, quindi ad esempio i legumi, ad esempio le verdure, soprattutto le verdure in foglia, quindi spinaci, bietole, le bevande gasate, e per quanto possibile anche gli alimenti lievitati e i latticini, quando sono tutte sostanze che stimolano la produzione di aria all'interno dell'intestino.
Quindi in quei 3 giorni prima dell'esame non è che non si deve mangiare, ovviamente, ma si devono mangiare alcuni cibi che non producono, producono pochissima aria, e assolutamente eliminare quei cibi che invece aria ne producono tanta e non permetterebbero di conseguenza di far penetrare gli ultrasuoni dell'ecografia all'interno del corpo, non permettendo quindi al medico di ben vedere gli organi stessi.
Esattamente.
Poi naturalmente immagino che in emergenza un medico prescinde dall'aria, cioè un paziente che sta male, 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 ha bisogno urgentemente di un'ecografia, non è che lo facciamo aspettare 3 giorni. Lo si può tentare comunque una ecografia, per quanto magari non perfetta, ma
certo,
si interviene ugualmente.
In situazioni di emergenza, ovviamente, l'esame ecografico viene eseguito senza preparazione addominale. Ci sono poi tutta una serie di accorgimenti che l'ecografista utilizza per cercare di spostare, allontanare l'aria dalla zona di interesse, dalla zona di studio. Ovviamente, invece, se l'esame viene fatto in elezione, cioè non c'è una situazione di urgenza, è sempre meglio cercare di effettuare una preparazione in modo tale da avere un intestino pulito e quindi ottenere la miglior visualizzazione,
il miglior esame possibile.
Esatto.
Insomma, perfetto. Non abbiamo elencato i cibi che vanno bene, i cibi che non vanno bene, perché tanto ai fini della quantità di aria in pancia, in quanto poi questi sono dati che vengono consegnati al momento di una prenotazione di ecografia, dove viene dato un foglio in cui si dice non mangiate queste cose, potete invece mangiare queste altre.
Sì, poi in realtà non esiste poi una preparazione standardizzata, ogni medico, cioè ci sono delle indicazioni di massima, però poi ogni medico, ogni struttura si organizza in modo differente.
Ma questo credo che dipenda anche, mi permetta, dalla tipologia degli ecografi che una struttura ha, perché un ecografo di ultima generazione particolarmente potente permette eventualmente di usare al medico di vedere meglio e di gestire una dieta un po' più a favore del paziente. Mi dica se sbaglio, è corretto?
Assolutamente, anche quello influisce.
Anche quello influisce. Va bene, andiamo ancora avanti. Ma vi tocca una curiosità. Lei ha detto che se un paziente ha un po' di aria, fate delle manovre per spostare quest'aria e vedere con l'ecografo alcune zone. Ma questo crea dolore?
No, è un esame. L'ecografia è un esame assolutamente indolore, rapido, come dicevamo appunto, ha una durata massima di circa 30 minuti, il paziente rimane sdraiato su un normale lettino ambulatoriale, l'unico disagio che può incontrare il paziente, disagio tra virgolette, è il fatto che appunto viene richiesto al paziente stesso di effettuare dei cambi di posizione, qua parliamo sempre di ecografia addominale ovviamente, dei cambi di posizione, quindi girarsi sul fianco destro, sul fianco sinistro, in modo tale appunto da permettere lo spostamento dell'aria contenuto nelle anse intestinali, e ogni tanto verrà richiesto al paziente di effettuare delle apnee inspiratorie, quindi prendere l'aria e trattenerla all'interno dei polmoni. Questo è molto difficile soprattutto per i pazienti anziani, perché non sono abituati, spesso non sono in grado di trattenere l'aria all'interno dei polmoni, però è fondamentale per la buona riuscita dell'esame. Esatto,
capito, va bene. Allora, quali sono i motivi principali per cui viene richiesto l'esame ecografico dell'addome?
Sì, allora, la maggior parte dei pazienti giungono alla nostra osservazione per eseguire un'ecografia addominale in seguito alla comparsa di dolore alla pancia. Le richieste fondamentalmente sono, il quesito diagnostico principale è dolore addominale di natura non determinata, DNDD.
Cioè, tradotto, mi fa male la pancia, ma non so che cosa.
Esattamente. Innanzitutto il medico di base ha già degli strumenti che gli consentono di ipotizzare la causa di questo dolore alla pancia, quindi innanzitutto la visita clinica. Gli esami di laboratorio, quindi gli esami del sangue e gli esami delle urine, consentono già di fare una prima ipotesi, ad esempio distinguere una colica renale dove avremo un dolore nella regione renale, spesso associato anche alla presenza di sangue nelle urine, oppure una colica a livello biliare, quindi la presenza di calcoli all'interno della cistifella. I calcoli della colecisti danno ad esempio un dolore sotto le coste sul lato di destra, spesso con irradiazione posteriore a livello della scapola. Quindi già lì il medico di base, o comunque il medico che richiede l'esame ecografico, può effettuare una prima selezione della causa del problema. L'esame ecografico appunto permette di studiare con estrema accuratezza gli organi addominali, quindi fegato, pancreas, reni, milza e vescica, e permette di confermare oppure smentire l'ipotesi diagnostica fatta dal medico prescrittore, quindi dal medico curante solitamente.
Sì,
dicevamo appunto, le cause principali di dolore addominale nella pratica quotidiana sono i calcoli biliari, i calcoli della cistifella, i calcoli renali, oppure nella donna le patologie ginecologiche, quindi ad esempio le cisti ovariche, che possono essere ugualmente visualizzate molto bene tramite l'esame ecografico.
Ecco, allora, è una domanda che volevo farle, sì. Ma la domanda sarà, ma gliela farò tra poco dopo la pubblicità, in quali organi in generale si può applicare l'esame ecografico. Per ora, dalla regia del CEDIAN, passiamo la linea alla regia centrale di Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Bene, rieccoci in onda su Radio Barbagia. Sono le ore 11:24. In studio che vi parla è Giovanni Marinosci, insieme al dottor Emanuele Caldarulo, specialista in radiologia, nonché direttore sanitario del CEDIAN. Allora, dottor Caldarulo, un attimo fa le ho detto, mi dà un'idea di massima sui vari punti del corpo, so che li chiamate distretti se non sbaglio,
esatto.
Su quali vari punti del corpo viene applicata l'ecografia? Una carrellata rapidissima, perché abbiamo deciso di parlare oggi solo di addome e di tiroide.
Esatto.
Ma vorrei dare una idea di massima.
Sì, allora diciamo che ci siamo concentrati su addome e tiroide perché per stare in tema radiofonico nella top 10 delle ecografie più richieste sono appunto, addome, quello che vediamo di più nella pratica clinica a noi ecografisti radiologi. L'ecografia però appunto è estremamente valida nello studio di anche dell'apparato muscolo scheletrico, quindi studio fondamentalmente delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini periferici, che cosa si intende? Tutto ciò che non è colonna vertebrale, e parzialmente si può effettuare anche uno studio anche delle articolazioni dell'anca, però sullo studio della spalla, gomito, ginocchio, polso e caviglie, l'ecografia ad esempio dà degli ottimi risultati. Viene utilizzata appunto con grande frequenza anche nella valutazione appunto della tiroide, nella valutazione delle patologie vascolari, quindi ad esempio lo studio delle carotidi, l'ecodoppler dei tronchi sovraortici, come viene definito, lo studio sempre in ambito vascolare degli arti inferiori, insufficienza venosa oppure patologia arteriosa, quindi ostruzione di un vaso, solitamente conseguente o al fumo di sigaretta o alla patologia diabetica, studio appunto degli aneurismi della aorta. E poi appunto nella valutazione dei tessuti molli, quindi ad esempio valutazione dei noduli sottocutanei, lipomi, cisti sebacee, lesioni dei tessuti molli della cute e del sottocute, quindi della pelle, fondamentalmente anche di natura maligna. Viene utilizzata anche in ambito oculistico, quindi l'ecografia può essere utilizzata soprattutto con gli ecografi di ultima generazione per la valutazione di distacchi retinici, per lo studio ad esempio dei muscoli oculari nei pazienti con ipertiroidismo.
Poi anche base, l'ecografia cardiaca, il cuore, quindi la valutazione approfondita del cuore.
Esattamente, anche l'ecografia, l'ecocardio, quelle di competenza dei cardiologi, però sì, si fa anche.
So che anche ai neonati si fa un'ecografia particolare, vero?
Tutti i neonati viene effettuato lo studio dalle anche per effettuare una screening, una diagnosi preventiva della displasia dell'anca, quindi una problematica che se non trattata porta poi in età giovanile a dei problemi molto importanti a carico dell'articolazione dell'anca, un'artrosi precoce dell'anca, quindi un invecchiamento precoce dell'anca.
Quindi l'ecografia si applica praticamente in tutti i settori del corpo.
Sì.
Bene, andiamo avanti allora col nostro argomento principe, che è parlare di ecografia per l'addome ed ecografia per la tiroide. L'ecografia permette di diagnosticare le patologie dello stomaco e dell'intestino?
Allora, qua oltre appunto, diciamo che una buona percentuale di pazienti che giungono alla nostra osservazione vengono inviati dal gastroenterologo per completare appunto lo studio sono pazienti che hanno una patologia intestinale, una patologia gastrica, ai quali viene richiesto di effettuare l'ecografia dell'addome per studiare anche gli altri organi contenuti all'interno della pancia. L'ecografia permette di studiare molto bene gli organi solidi, quindi fegato, pancreas, milza e reni. Non consente di studiare bene invece l'intestino e lo stomaco. Perché? Perché sono degli organi definiti cavi, sono dei tubi fondamentalmente, che contengono grossi quantitativi d'aria, come dicevamo poco fa, l'aria è nemica degli ultrasuoni. Si può fare una valutazione parziale del colon con l'esame ecografico, ad esempio capita di rilevare come reperto occasionale, quindi casualmente, dei noduli molto grossi a livello dell'intestino, delle lesioni tumorali molto grosse a livello dell'intestino. Tuttavia, appunto, l'unico esame che permette di effettuare uno studio completo dell'intestino e dello stomaco è l'esame endoscopico, quindi la gastroscopia per quanto riguarda lo stomaco e la colonscopia per quanto riguarda l'intestino, cioè vengono posizionati dei tubi all'interno di questi organi che tramite un visore, tramite una telecamera, riescono a guardare all'interno e inoltre consentono di effettuare anche delle biopsie, dei prelievi di tessuto che verranno successivamente analizzati, o addirittura possono essere effettuati degli interventi veri e propri. Quindi la domanda è: l'ecografia permette di studiare lo stomaco e l'intestino? Ni, si possono intravedere alcune cose, però un esame ecografico negativo sull'intestino non esclude al 100% la presenza o l'assenza di patologia all'interno questi distretti.
Quindi il limite dell'ecografia è appunto in questo caso entrare in questi organi, lei li ha chiamati giustamente in modo semplice dei tubi, sono sostanzialmente dei tubi entro cui bisogna entrare direttamente dall'interno.
Sì, bisogna guardare dentro, perché la patologia si sviluppa dentro, sì, nella
e
parte
qui
interna.
Usciamo dal campo ecografico, si entra in altri campi e andiamo avanti. Sono le ore 11:31, siete sintonizzati su Radio Barbagia. Siamo in diretta con il dottor Emanuele Caldarulo e stiamo parlando di ecografie. Domanda: ci sono altre cause di dolore addominale rispetto a quelle elencate precedentemente?
Assolutamente sì, anche qui il campo è molto vasto, però abbiamo cercato di descrivere e di affrontare le problematiche principali. Oltre appunto ai calcoli renali, calcoli della cistifelle, a patologie ginecologiche e patologie intestinali, altra causa di dolore addominale sono gli aneurismi dell'aorta e le lesioni neoplastiche, quindi le lesioni tumorali, soprattutto quelle del fegato e del pancreas. Per quanto riguarda, sono appunto delle cause meno frequenti di dolore addominale, solitamente si manifestano in modo diverso dal dolore, però sono comunque delle patologie molto pericolose che possono mettere a serio rischio la vita del paziente, quindi è fondamentale fare una diagnosi precoce. Che cos'è l'aneurisma dell'aorta? L'aorta innanzitutto è il vaso, l'arteria principale più grossa del nostro organismo, è un'arteria che si trova al centro della pancia e porta il sangue dal cuore alle gambe e a tutti gli organi contenuti all'interno dell'addome, della pancia stessa. L'aneurisma che cos'è? È una dilatazione, un aumento di calibro dell'aorta che col tempo può determinare una rottura dell'aorta stessa. Quindi è come se noi avessimo un tubo e in questo tubo si forma appunto un palloncino, un pallone lungo la parete.
Mi permette una cosa classica che anche voi medici usate spesso? È come quella bolla che si forma sulla gomma della bicicletta.
Esatto,
insomma,
esatto.
È una cosa di questo tipo.
È una zona di debolezza della parete, per cui la parete del vaso, della aorta in questo caso, si dilatta, aumenta di dimensioni, però aumentando le dimensioni la parete diventa sempre più sottile, appunto è come un palloncino che viene gonfiato eccessivamente,
come una bolla di chi lavora, non è abituato molto con le mani, arrivano delle bolle che si riempiono di acqua, di liquido.
Esatto,
una cosa di questo tipo. La differenza è che quelle le possiamo bucare, esce il liquido, invece se si rompe un aneurisma
è una situazione estremamente pericolosa, quasi sempre mortale. L'ecografia appunto consente di vedere l'aorta, di misurarla e quindi di valutare la presenza o meno di un aneurisma. Altra causa di dolore addominale sono appunto le lesioni tumorali, ad esempio i tumori del pancreas, tumori della testa del pancreas, sono delle lesioni che possono determinare una sintomatologia dolorosa estremamente importante a livello dell'addome e anche a livello della parte posteriore, a livello delle scapole. L'ecografia appunto riesce a vedere gli organi presenti all'interno dell'addome, quindi in questo caso il pancreas, riesce a valutare la presenza di eventuali noduli, come appunto i noduli maligni, i noduli neoplastici.
Sì. Va bene, abbastanza chiara la cosa. Ha accennato ai tumori addominali. L'ecografia è uno strumento valido per diagnosticare una patologia tumorale?
Sì, l'esame ecografico è in grado di rilevare, di studiare la forma e la struttura degli organi, quindi è in grado di rilevare se un organo è normale oppure se ci sono delle alterazioni di tipo patologico. I tumori in tutti gli organi solitamente si presentano sotto forma di masse, sotto forma di noduli fondamentalmente. Okay? Già l'esame ecografico consente di rilevare la presenza di alcune caratteristiche che orientano verso una diagnosi benigna o maligna del suddetto nodulo. Ad esempio, i noduli benigni solitamente hanno una forma regolare, sono solitamente delle palle tonde o ovali, per capirci, e sono circondati da una capsula, un guscio, che li separa completamente dalle strutture adiacenti. E hanno anche una struttura omogenea. Ecograficamente noi li vediamo di un grigio uniforme, l'ecografia lavora in scala di grigi. I noduli maligni, al contrario, siccome hanno una crescita incontrollata, non sono circondati da un guscio, ma sono dei noduli che hanno una forma estremamente irregolare, che tendono ad invadere le strutture circostanti, non hanno una capsula, non hanno un guscio, e hanno una struttura, un'ecostruttura disomogenea, cioè sono grigi con delle zone più scure o più chiare all'interno, questo per spiegare un pochettino in termini spicci. Inoltre gli ecografi moderni sono ormai tutti dotati del modulo Doppler. Il Doppler è uno strumento fondamentale dal quale non si può prescindere per nello studio ecografico. Il Doppler è una metodica, una tecnologia che permette di studiare i flussi, quindi studiare ad esempio fondamentalmente il flusso del sangue.
Il cosiddetto ecocolor Doppler.
Ecocolor Doppler, esatto. Anche in ambito oncologico, quindi nello studio dei noduli, il Doppler è molto importante perché noi praticamente premendo un tastino facciamo uscire un box, un riquadro che posizioniamo nel punto di interesse e possiamo studiare la vascolarizzazione, la presenza o meno di vasi all'interno di quella determinata area e la loro disposizione.
Allora, vediamo se ho inteso bene. Attraverso l'ecografo, premendo un pulsante, sullo schermo dell'ecografo vi compare un quadrato. Voi siete in grado di spostare questo quadrato, rettangolo, quello che può essere, in una zona dell'immagine dell'organo che state visionando.
Esattamente.
E questo quadrato, che rappresenta l'ecocolor Doppler per intenderci, è in grado di dirvi se c'è presenza di sangue, e se c'è flusso sanguigno, cioè una vena, un'arteria che entro la quale transita del sangue.
Esatto.
E immagino anche che sarete in grado di studiarne la velocità, dimensioni, eccetera.
Esattamente, siamo in grado di fare una valutazione a 360 gradi della vascolarizzazione di un organo o di un nodulo. E in base alle caratteristiche vascolari noi abbiamo appunto ulteriori informazioni che ci orientano verso una diagnosi di benignità o di malignità.
Ecco, una domanda. Sento sempre dire, se un nodulo, se un presunto tumore è vascolarizzato, cioè c'è presenza di sangue, allora è più facile che sia un tumore. Se invece il sangue non c'è vascolarizzazione, non c'è sangue, insomma, invece tumore non è. Ma è proprio così?
Ci sono delle caratteristiche particolari di vascolarizzazione. Solitamente i tumori hanno delle aree molto vascolarizzate, i tumori crescono molto in fretta, quindi hanno necessità di un nutrimento importante. Il nutrimento appunto viaggia attraverso il sangue. In base appunto alle caratteristiche della vascolarizzazione si può ipotizzare appunto la benignità o la malignità del nodulo, però non automaticamente nodulo molto vascolarizzato non è sempre uguale a nodulo tumorale, ecco, diciamo.
In quel caso solo una biopsia e un'analisi del tessuto può dare
sì,
una certezza o meno?
Assolutamente sì, l'esame bioottico è l'esame che ci dà la certezza al 100% che si tratti appunto di una lesione tumorale, si tratti di un esame di un nodulo benigno oppure di un nodulo maligno. Teniamo in considerazione poi che appunto abbiamo, oltre all'ecografia, che è un esame di primo livello, abbiamo anche altre armi a disposizione, cioè nel momento in cui noi troviamo un nodulo sospetto possiamo poi ricorrere all'attacco alla risonanza magnetica nucleare
per approfondire lo studio. Va bene, allora parleremo di questo fra un attimo. Sono le 11:40, restituirei la linea alla regia centrale di Radio Barbagia per il prossimo treno pubblicitario. A tra poco.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci ancora insieme, quindi sono Giovanni Marinosci in diretta dalla regia del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, con il dottor Emanuele Caldarulo, radiologo nonché direttore sanitario del Centro Diagnostico. Stiamo parlando di ecografie e in particolare delle ecografie addominali e della tiroide. Siete sintonizzati su Radio Barbagia. Se avete da porre dei quesiti potete chiamare sul 391 1724 686. Potete anche mandarci degli sms su questo numero. Se preferite usare la mail, cedian@cedian.it, oppure cercate la pagina CEDIAN su Facebook. Dunque, dottor Caldarulo, lei poco fa ha accennato anche agli approfondimenti a seguito di un'ecografia e di una presunta diagnosi, agli eventuali approfondimenti con TAC risonanza. Mi spiega cortesemente che cosa hanno la TAC e la risonanza in più e anche in meno rispetto all'ecografia?
Sì, appunto, in questa carrellata sull'ecografia addominale e tiroidea parlavamo della patologia nodulare benigna maligna dell'addome. Come ha detto anche la volta scorsa, l'ecografia è un esame di primo livello, cioè un esame che permette una prima diagnosi o comunque porre il sospetto, rilevare la presenza di di una patologia nodulare. In molti casi però questo nodulo deve essere poi successivamente sottoposto a uno studio più approfondito tramite DATAC e la risonanza magnetica nucleare. Perché? Fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto TAC e risonanza permettono, sfruttano i mezzi di contrasto. I mezzi di contrasto sono delle sostanze che vengono introdotte tramite via endovenosa all'interno dell'organismo e vengono assorbite dai vari organi in esame e quindi ci danno delle ulteriori informazioni riguardanti la vascolarizzazione del nodulo, quindi come il Doppler appunto dà delle informazioni riguardanti la vascolarizzazione, il mezzo di contrasto, il liquido di contrasto ci dà ulteriori informazioni che sono fondamentali per quanto riguarda la diagnosi. In più, TAC e risonanza magnetica sono degli esami panoramici, cioè all'ecografia noi abbiamo un campo di vista, noi vediamo ciò che vede la sonda, possiamo analizzare dei distretti limitati del corpo che sono pari alle dimensioni della sonda ecografica, del manipolo che utilizziamo. Nell'attacco e nella risonanza magnetica invece possiamo studiare nello stesso momento delle porzioni di corpo, dei distretti dell'organismo molto vasti, quindi ad esempio tutto l'addome, tutto il torace, tutto l'encefalo, o nell'esame total body, torace, addome ed encefalo, quindi il cranio con il suo contenuto in un'unica indagine. Gli svantaggi di questi esami rispetto all'ecografia sono legati soprattutto allo studio di formazioni molto piccole. L'ecografia ha una risoluzione maggiore rispetto all'attacco alla risonanza magnetica per quanto riguarda i noduli molto piccoli e soprattutto le formazioni molto superficiali, quindi ad esempio tutte quelle strutture che si trovano nel contesto della cute, del sottocute, ad esempio la tiroide, ad esempio i linfonodi, ad esempio le ghiandole salivari. Queste sono fondamentalmente le principali differenze.
Beh, poi va anche detto che dove si può risolvere con l'ecografia è meglio, perché non si è invasi dai raggi X dell'attacco, ad esempio, e con l'ecografia è possibile effettuare delle infiltrazioni guidate attraverso la sonda ecografica, cosa che con TAC e risonanza è praticamente
è più complicato,
quasi impossibile, cioè è più complicato quantomeno. Va bene. Sì. Allora, abbiamo detto che l'addome è il distretto, è la parte del corpo, insomma, più studiata in ecografia. Che cosa troviamo? Visto che lei ha parlato di facciamo una classifica, va bene, in secondo in classifica sul podio chi abbiamo? Quali esami ecografici abbiamo?
Al secondo posto, come appunto esame più richiesto nella pratica clinica di tutti i giorni, c'è l'ecografia della tiroide. Perché? Innanzitutto perché la tiroide è un organo molto superficiale, è un organo situato nella parte mediana del collo, subito sotto la pelle, e come dicevamo poc'anzi, l'ecografia è in grado di studiare in modo estremamente facile, in modo estremamente rapido e con elevata accuratezza tutte quelle strutture che noi troviamo superficialmente nel nostro organismo. E in secondo luogo perché? Perché la patologia tiroidea è estremamente frequente in Sardegna. Circa, sulla base degli ultimi studi effettuati, risulta che circa 200.000 sardi hanno problematiche a carico della ghiandola tiroidea.
Caspiterina, un sardo su 8 in sostanza.
Sì, molto, molto frequente e molto, molto diffusa. Ovviamente ci sono vari tipi di patologie meno importanti e con invece una importanza maggiore, quindi patologie anche più invalidanti o che necessitano di un approccio di tipo chirurgico. Per quanto riguarda appunto le patologie tiroidee che possiamo riscontrare all'esame ecografico, le principali sono le tiroiditi, il gozzo tiroideo e la patologia nodulare benigna e maligna. Che cosa significa?
Ce le spiega.
Spiego un attimino il tutto. La tiroidite che cos'è? La tiroidite è una infiammazione cronica della ghiandola tiroidea determinata dalla presenza di autoanticorpi. L'organismo, cioè in alcuni soggetti, l'organismo produce degli anticorpi che riconoscono la tiroide come un qualcosa di estraneo da attaccare e quindi determinano appunto un'infiammazione della ghiandola che a lungo andare può portare ad un malfunzionamento della ghiandola stessa, quindi o un ipertiroidismo, cioè una produzione eccessiva di ormoni, oppure un ipotiroidismo, cioè una produzione ridotta di ormoni. Molto spesso le tiroiditi, con l'andare avanti degli anni, determinano un malfunzionamento in senso negativo della ghiandola, cioè la ghiandola viene completamente mangiata dagli anticorpi e quindi smette di funzionare. In altri casi invece, pur essendoci una tiroidite, la ghiandola funziona normalmente. Come viene effettuata la diagnosi di tiroidite? Innanzitutto tramite l'esame ecografico. All'esame ecografico noi rileviamo una alterazione nella struttura della ghiandola. La ghiandola diventa disomogenea. Che cosa significa? Che significa che anziché essere di un grigio uniforme è grigio con delle aree punteggiate di nero. Io lo spiego così ai pazienti.
Sì, sì, sì.
Fondamentale poi sono gli esami del sangue, perché con l'ecografia noi riusciamo a vedere appunto la morfologia, la forma e la struttura della ghiandola, però per capire come sta funzionando la ghiandola servono gli esami del sangue. Quindi in corso di tiroidite ritroviamo quasi sempre gli anticorpi aumentati e poi possiamo avere appunto un aumento o una riduzione degli ormoni prodotti dalla tiroide stessa. Ovviamente i pazienti con tiroidite, ma comunque i pazienti con patologia tiroidea, devono essere poi indirizzati dall'endocrinologo, che valuterà il caso e provvederà eventualmente a dare una terapia adeguata.
Quindi nel momento in cui voi riscontrate nelle immagini ecografiche questa disomogeneità nei colori dell'immagine, a quel punto emettete una diagnosi e un consiglio a una visita, un invito ad una visita endocrinologica.
Certo, poi il tutto passa attraverso il vaglio del medico curante, del medico di base,
certo,
che valuterà se
a sua volta è da farsi,
insomma, il paziente.
Certo.
Altra patologia tiroidea importante, dicevamo, è il gozzo tiroideo. Che cos'è il gozzo? È un aumento delle dimensioni, del volume della tiroide, la tiroide che cresce in modo spropositato, spesso andando anche a comprimere le strutture circostanti, soprattutto l'esofago. Ad esempio pazienti che hanno un gozzo, una tiroide molto, molto ingrossata, spesso hanno difficoltà nella deglutizione, vengono con diagnosi appunto vengono e ci dicono: ho difficoltà a deglutire, mi va di traverso l'acqua, mi vanno di traverso le cose che vado a ingerire, le cose che vado a mangiare. Perché? Perché l'esofago si trova dietro la tiroide, quindi la tiroide, crescendo in modo sproporzionato, lo va a schiacciare e questo ostacola il passaggio del cibo. Il gozzo tiroideo solitamente è caratterizzato dalla presenza di numerosi noduli, ok? I noduli, come dicevamo per l'addome poco fa, hanno delle caratteristiche all'esame ecografico che ci possono orientare verso una diagnosi di benignità o di malignità. Quindi i noduli tiroidei vengono monitorizzati ecograficamente, però solitamente devono essere anche tipizzati tramite un ago aspirato, cioè devono essere punti e bisogna prelevare un pochettino di cellule che devono essere successivamente analizzate.
Quindi lei, per tipizzati, cerco di tradurre in parole, certo, per me più comprensibili, intende si tratta di pungere il paziente con un ago, con una siringa, aspirare alcune parti della tiroide da sottoporre poi ad un esame
citologico. Viene effettuato appunto un prelievo di tessuto, un prelievo di cellule con un semplice ago, quello che viene utilizzato per effettuare anche le punture intramuscolo.
Questa è una biopsia auto-ecoguidata, in sostanza?
La biopsia può essere effettuata o a mano libera, però ormai è sconsigliata, prima si effettuava una mano libera, non esistevano gli ecografi, oppure sotto guida ecografica. Praticamente appunto viene posizionata la sonda ecografica al di sopra del nodulo tiroideo o nodulo epatico, pancreatico, in questo caso stiamo parlando di tiroide, quindi nodulo tiroideo, e viene posizionato l'ago all'interno del nodulo. Noi riusciamo a vedere in diretta l'ago che entra all'interno dei tessuti, siamo sicuri al 100% che la punta dell'ago penetri all'interno del nodulo e viene effettuato poi una aspirazione di tessuto che successivamente verrà inviato all'anatomopatologo e analizzerà il tessuto decidendo poi che cosa fare. Ci sono varie classi, varie categorie di cellule, cellule assolutamente benigne, cellule dubbie, cellule francamente maligne. In base appunto all'esito dell'anatomopatologo si valuterà se sottoporre il paziente a dei controlli ecografici stretti nel tempo, quindi controlli a 6, 8, 12 mesi, oppure addirittura rimuovere completamente la tiroide chirurgicamente. La tiroide solitamente viene asportata per due motivi: o se c'è una patologia neoplastica, quindi c'è un nodulo con caratteristiche maligne,
un tumore insomma,
un tumore, esatto, oppure se è una tiroide molto grande, quindi c'è un gozzo molto grande che funziona male e che determina appunto, come dicevamo prima, una compressione sugli organi circostanti.
E una volta asportata la tiroide, a quel punto le funzioni della tiroide vengono sostituite dall'assunzione di farmaci specifici, immagino.
Sì, solitamente appunto si usa l'Eutirox, che è l'ormone sintetico che viene somministrato al paziente operato di tiroide.
Dottor Caldarulo, io intanto la ringrazio per la partecipazione a questa trasmissione, direi che è stato molto chiaro. Poi proseguiremo con le trasmissioni, in questo caso anche sulla ecografia, spiegando in classifica sulle richieste che riceviamo al CEDIAN quali sono le altre ecografie e come si effettuano, perché si effettuano, quali sono le funzioni e così via, insomma, le funzioni dell'organo che si va ad analizzare e le patologie inerenti.
Certo.
Io intanto le faccio gli auguri di buon Natale, buon anno.
Auguri anche a lei, auguri agli ascoltatori di Radio Barbagia. Grazie per l'invito e
alla prossima, direi. Vorrei fare gli auguri agli ascoltatori di Radio Barbagia, ai tecnici di Radio Barbagia e a Radio Barbagia stessa che ci sta ospitando. Con questa trasmissione chiudiamo l'anno, ci ripresenteremo a voi il giorno 13, se ricordo bene, ve lo confermo tra un attimo, mercoledì 13 gennaio 2016. Ovviamente non andremo in onda il 6 gennaio, visto che è l'Epifania. Grazie da Giovanni Marinosci, anche dal CEDIAN che rappresento, e dal direttore sanitario Emanuele Caldarulo. Vi auguro di cuore un buon Natale, un buon anno, e che il prossimo anno sia il meglio per tutti, e dal nostro punto di vista, soprattutto dal punto di vista sanitario. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, a presto.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.